Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana. Riguarda tutti. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi o come ci ha mostrato San Francesco di Assisi. È l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo.
Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente. Abbiamo aperto il nostro appuntamento con i giochi dell'armonia riascoltando un passaggio dell'omelia di Papa Francesco pronunciata durante la messa per l'inizio del suo ministero. Era il 19 marzo 2013 nella solennità di San Giuseppe. Il Papa invitava quindi a custodire il creato, a custodire la bellezza del creato. E un invito che viene raccolto ormai da più di 100 anni dagli scout di tutto il mondo. Il movimento scout è stato fondato nel 1907 da Baden-Powell in Inghilterra, ma si è poi diffuso in tutto il mondo. In Italia è arrivato qualche anno più tardi e nel 2016 lo scoutismo italiano festeggerà i 100 anni, ma già quest'anno sta festeggiando un importante anniversario, il 40° della GESCI, l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani. Come l'associazione si prepara a festeggiare questo importante anniversario? Angelo Paoluzzi lo ha chiesto a Gualtiero Zanolini, già segretario generale della Conferenza Internazionale Cattolica dello Scoutismo, attualmente incaricato nazionale alla documentazione a GESCI.
Beh, lo festeggeremo tra pochi nel prossimo Consiglio Generale, cioè in circa 300 rappresentanti delle singole regioni, ma soprattutto abbiamo organizzato un evento nazionale al quale abbiamo avuto un'adesione molto molto numerosa, quasi inaspettata, cioè Rover e Scolt, la fascia d'età 16-21 anni, svolgeranno un incontro nazionale, prima camminando sulle montagne di tutta Italia e poi ritrovandosi nella tenuta di San Rossore, la route nazionale dei Rover e delle Scolt, che vedrà circa 34.000 presenze. Io credo, senza nessun enfasi, che sia l'unica occasione nella quale dei giovani dai 16 a 21 anni, e richiamo l'attenzione 16-21 anni per la problematicità di quest'età, volontariamente si aggregano per realizzare qualcosa insieme. E il tema scelto da loro attraverso un meccanismo particolare è quello del coraggio. Il coraggio di saper vivere, il coraggio di saper affrontare il futuro.
Per replicare un po' i piani di Pezza, quando venne Giovanni Paolo II.
È esattamente lo stesso tipo di evento, con la stessa fascia di età, con un numero di persone che però è nettamente superiore.
E qual è l'apporto del messaggio evangelico all'interno, diciamo, dell'etica scout?
Ma a questa domanda non rispondo io, lascio rispondere Baden-Powell, molto più illustre di me, alla domanda se la religione quali erano i rapporti tra le religioni e lo scoutismo. Lui rispondeva: non ci sono rapporti, perché le religioni sono nello scoutismo. Una risposta secondo me esemplare, perché non può esistere, non esiste uno scoutismo che non accompagni nel credo, nella religione, nella spiritualità i giovani. è il motivo per cui abbiamo uno scautismo che si è incarnato e inculturato nella religione cattolica, nella religione ebraica, islamica, shintoista, ortodossa e via dicendo. Ovunque lei troverà degli scout che vivono tranquillamente e liberamente la loro religione e sono invitati e accompagnati a il loro culto, alle loro celebrazioni, alle loro tradizioni.
Quindi anche con un significato ecumenico.
Sì, lo è. Direi che non è tanto nella volontà di voler raggiungere l'ecumenismo quanto è proprio nella pedagogia. Lo scautismo è una pedagogia dell'esperienza. Non c'è nulla nello scautismo che venga enunciato come valore che non venga vissuto concretamente. Direi proprio da un punto di vista sensitivo. E questo naturalmente fa non scoprire la religione nei suoi dogmi o nelle sue dottrine, ma la fa vivere concretamente, questo attraverso l'esperienza all'interno della natura, all'interno della società, nelle relazioni, a contatto con i testimoni e via dicendo.
Che cosa è cambiato in 100 anni nello scautismo?
Ma mi verrebbe da dire niente, nel senso che l'identità dello scautismo, che è l'attenzione, l'ascolto, come diceva Baden-Powell, ai giovani e ai loro problemi, resta. Quello che cambiano sono i giovani, naturalmente, perché cambia la società, perché cambia il loro modo di vivere, perché spesso si trovano di fronte a delle proposte valoriali diverse. Lo scautismo, siccome è educazione, ha un'attenzione fondamentale alla persona. Le faccio un esempio. Baden-Powell non ha lasciato solo dei testi, ha lasciato anche dei disegni, e un disegno che secondo me è estremamente rappresentativo e simbolico è il ragazzo nella canoa su un fiume pieno di rapide. L'attenzione di Baden-Powell in quel disegno non è alle rapide, cioè non è a ciò che noi viviamo nella vita, ma è alle capacità e alla struttura caratteriale della persona che deve saper galleggiare nonostante tutto per poter raggiungere i suoi obiettivi. Questo è valido in qualsiasi momento della storia. Il problema è essere attrezzati, il problema è avere persone che sanno insegnare come si pagaia.
Sono 70 anni dal 1944, che è stato l'annus terribilis della Resistenza, alla quale hanno partecipato valorosamente, senza mai prendere le armi, ma in un empito di solidarietà, gli scout. Qualche tempo fa è morto uno degli ultimi testimoni, Mario Isella.
L'esperienza delle Aquile Randagie che lei evoca, di cui l'ultimo testimone Mario Isella ci ha lasciato, era l'esperienza di alcuni scout, rover soprattutto, che in Lombardia aiutavano gli ebrei a passare attraverso i sentieri che loro percorrevano per fare il loro scautismo in montagna, per passare poi in Svizzera. Ma possiamo raccontare molte di queste storie e di persone che hanno svolto un ruolo anche all'interno della Resistenza, proprio perché sentivano dentro, per la formazione che avevano avuto scout, questo impeto, questo desiderio, questo bisogno di ribellarsi e in qualche maniera di poter aiutare quanti avevano bisogno.
Il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, la vera.
Anche i Negramaro cantano la bellezza del creato, la bellezza della vita. Meraviglioso, un successo di Modugno che hanno rivisitato qualche anno fa. E ora guardiamo alla domenica prossima, settima del tempo ordinario, e lo facciamo ascoltando il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo. E la liturgia propone ancora un brano dal capitolo 5 del Vangelo di Matteo. E Don Fabio ce lo spiega alla luce della prima lettura.
Ecco, la liturgia ci regala il capitolo 19 del libro del Levitico come prima lettura, che è una chiave perfetta per entrare nel testo. Infatti, si potrebbe dire che fra la prima frase della liturgia della parola e l'ultima c'è una inclusione, cioè si richiamano l'un con l'altra. Comincia la prima lettura dicendo così: il Signore parlò a Mosè e disse: parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Se andiamo a vedere l'ultima frase del Vangelo, dice così: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ecco, noi abbiamo questo contatto. Siate santi perché io sono santo. Nel Nuovo Testamento diventa in questo caso: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. È chiaro che nel concetto di santità la perfezione è inclusa. Notiamo che il cambio non è solamente su santità, perfezione, dove c'è analogia, ma c'è qualcosa di molto diverso su un altro punto. Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. E no, qui è diventato Padre. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Fra un Signore e un Padre c'è una grande differenza. Un signore è un padrone in ciò che si intende normalmente. Un padre ha una relazione biologica, ha una relazione di generazione, ha un'intimità. E infatti, di cosa parla il Vangelo di questa domenica? Beh, siamo a uno dei punti più alti e più paradossali della dottrina evangelica. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. Chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a accompagnarlo per un miglio, tu con lui, fanne due. Amerai il tuo nemico, pregherai per quelli che ti perseguitano, affinché tu sia figlio del Padre tuo che è nei cieli. Allora, qui abbiamo a che fare proprio con l'amore al nemico. L'amore a colui che schiaffeggia, a colui che ruba pure il vestito, che strappa attraverso i cavilli della giustizia anche il mantello, la tunica, a colui che costringe Si può intendere, molto probabile che questo tipo di terminologia che riguarda accompagnare per un miglio non è semplicemente uno che ti chiede di fare una passeggiata più lunga, è qualcuno che ti chiede di fare un lavoro portando un carico per oltre la misura che nella rabbinica del tempo veniva concepita come la misura massima con cui poteva essere richiesta ad uno schiavo perché portasse il peso sulle spalle, che normalmente venivano caricati in una maniera inumana, e però non gli si chiedeva di fare più di un miglio di cammino, e niente, qui viene chiesto di più, per cui è proprio rischiare proprio l'incolumità fisica. Siamo di fronte a ingiustizie, siamo di fronte ad aggressioni, siamo di fronte a violenze, a contrapposizioni, al male. Il male. Rispondere al male con l'amore. Come si può fare questo? Da dove nasce questo? Avete inteso che fu detto amare il tuo prossimo, dire il tuo nemico. Cioè il prossimo, il fratello, richiede un tipo di relazione. Il nemico, bisogna cambiare tutto. Perché non è possibile, il nemico ti distrugge, il nemico ti ammazza. E allora che cosa fare di fronte a questo Vangelo che pretende che noi trattiamo il nemico come l'amico, che noi siamo buoni con i cattivi? Infatti dice: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Ma guardiamo bene, ma tutto è straordinario in questo testo, ma è tutto straordinario sin dal Levitico 19. Ma come si può chiedere a una persona: siate santi perché io sono santo? Ma cos'è sta storia? Ma c'è una differenza fra Dio e l'uomo abissale, oppure no? Oppure questa differenza è stata annullata? Oppure questa distanza che noi attraverso il peccato cerchiamo grottescamente di cancellare, autoproclamandoci dei della nostra esistenza, questa distanza in realtà si annulla per un'altra strada. Curioso, il serpente chiedeva ad Eva di diventare come Dio. Qui si parla di diventare come Dio, di diventare suoi figli, di essere santi come lui è santo. Ma qual è la strada? La strada è l'amore. Curioso. Il peccato ci offre delle cose, noi cerchiamo di avere rispetto da parte degli altri, rispondiamo con la violenza, ci facciamo rispettare, sbraitando, urlando, e così gli altri ci rispettano, e così la nostra dignità è salva. Invece qui si parla del fatto che attraverso l'amore uno acquisisce una dignità molto più alta di quella che gli altri mi potranno mai riconoscere, la dignità di figlio di Dio. Ma come funziona questa cosa qui, così alta, sicché non c'è uomo così libero quanto l'uomo che può perdonare, non c'è un uomo così autonomo quanto l'uomo che può resistere al male altrui con dolcezza, non c'è uomo più riscattato dalla schiavitù di un uomo che è libero interiormente da ogni rabbia, da ogni rancore. Ma questo come si fa? Qui non è una questione di autoreferenzialità, cioè adesso noi ci mettiamo a essere santi, adesso noi ci mettiamo a fare i perfetti, adesso noi ci mettiamo ad amare il nemico, così come un'intenzione che parte da noi. No, la chiave straordinaria di questo testo, già preparata dal testo dell'Antico Testamento, è che siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, cioè c'è qualcosa della relazione di Dio con me che si è manifestata perfetta, c'è qualcosa di meraviglioso che Dio ha fatto con me, ovvero sia la mia misericordia, la mia capacità di perdono, la mia capacità di pregare per chi mi fa del male, non nasce da me, nasce da Dio, nasce dal mio rapporto con Dio, ovvero sia io per perdonare una persona che mi fa del male non devo guardare a lui, devo guardare a come mi ha trattato Dio. Devo stare su un altro livello, io devo vivere, devo venire, devo arrivare all'altro venendo dal rapporto con Dio. Se io non sono paziente è perché non ho avuto un rapporto con la pazienza di Dio. Se non sono misericordioso è perché ho dimenticato o non ho mai aperto il cuore veramente alla tenerezza, all'amore, alla pazienza di Dio. È in Dio che c'è la soluzione dei nostri conflitti, non nel cercare di convincerci che dobbiamo fare i buoni, non ci riusciremo mai, perché questo vorrà dire che partiamo per qualcosa che solo Dio può fare, ma partiamo da noi stessi. Allora facciamo del cristianesimo una morale, una realtà di cose che io devo fare, amare il nemico. Ma come si può amare il nemico se non perché lo Spirito Santo ti abita dentro l'anima? E come possiamo noi amare il nemico se non abbiamo visto come Dio ci ha amati i nemici? Ecco, in questa domenica è meraviglioso misurarsi con il paradosso cristiano, però capendone l'origine. Il punto è l'origine del nostro essere, che o è in Dio o è in noi stessi. In Dio è misericordia, in Dio è pietà, in Dio è tenerezza, in Dio è amore al nemico. Qui è l'origine di una cosa tanto alta e tanto grande che viene chiesta da questo testo.
Abbiamo aperto il nostro incontro parlando della custodia del creato, l'invito da parte di Papa Francesco più volte rinnovato e fatto proprio dai tanti scout presenti nel mondo. Abbiamo parlato in particolare dei 40 anni della GESCI, l'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani. Voglio quindi in chiusura salutarvi con un brano di Baden Powell, il fondatore del movimento Scout, un educatore che, se consideriamo il suo tempo, dunque i primi del Novecento, ha davvero una forza e un impatto rivoluzionari. Uno degli obiettivi originari dello scautismo è stato quello di mostrare che, dando ai ragazzi attività interessanti, essi potevano essere condotti ad acquisire da sé gli elementi fondamentali del carattere, della salute e dell'abilità manuale. Il successo dei risultati è interamente dovuto allo studio del ragazzo e alla utilizzazione delle sue tendenze per il suo stesso sviluppo. Il modo precipuo per riuscire è di sviluppare anziché reprimere il carattere del bambino e contemporaneamente e soprattutto di non trattarlo da bambino. Egli vuole fare le cose, perciò incoraggiamolo a farle nella giusta direzione e lasciamogliele fare a modo suo. Lasciamogli fare i suoi sbagli. È attraverso di essi che egli si fa un'esperienza. Io mi fermo qui, vi ricordo come sempre l'appuntamento di questa sera alle 21. I Giochi dell'Armonia presenta la Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività di Papa Francesco degli ultimi 7 giorni. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Mondo, tutto è affidato alla custodia dell'uomo ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio.
Giochi dell'armonia.
Harmoniens lek.
Spiele der Harmonie.
I giochi dell'armonia.
Der Mesredemo.
Les jeux de l'harmonie.
Giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia.
Tutti i giorni alle 7, alle 17:35 e alle 21:00.